Capitolo undicesimo. Quando Lievin e Stepan Arkadyč giunsero all'isba del contadino dal quale si fermava sempre Lievin, Wieslowski era già là. Era seduto nel centro della capanna e tenendosi con tutte e due le mani alla panca dalla quale lo tirava via un soldato, fratello della padrona, per cavargli gli stivali spruzzati di melma, rideva del suo riso contagiosamente allegro. «Sono arrivato ora! Il honnêté charmant! Figuratevi, mi han dato da bere e da mangiare!» «Che pane! Una meraviglia! Delicieux! E la vodka io non ne ho mai bevuta di più gustosa, e a nessun costo hanno voluto prendere del denaro, e non facevano che dire non discutere, così pressa poco. E perché pigliar denari? Si vede che ve l'hanno offerta, che forse hanno la vodka per venderla?» disse il soldato dopo aver tirato via finalmente, insieme con la calza annerita, lo stivale bagnato. Malgrado la sporcizia dell'isba, insudiciata dagli stivali dei cacciatori e dai cani sporchi che si leccavano, malgrado l'odore di polvere e di palude di cui s'era impregnata e l'assenza di coltelli e forchette, i cacciatori bevvero il tè e cenarono con un gusto tale quale solo a caccia si prova. Lavati e ripuliti andarono in un fienile che avevano notato e dove i cocchieri avevano preparato i giacigli per i signori. Sebbene cominciasse già ad annottare, nessuno dei cacciatori aveva voglia di dormire. Dopo aver ondeggiato fra i ricordi e i racconti sul tiro, sui cani, sulle cacce precedenti, il discorso cadde su un tema che interessò tutti. Pigliando spunto dalle espressioni di entusiasmo, più volte ripetute da Vasinka, sul fascino di quel ricovero notturno, dell'odore del fieno e del carro rotto, a lui sembrava rotto perché era stato staccato dalla parte anteriore, sulla cordialità dei contadini che gli avevano dato da bere la vodka, sui cani che giacevano ciascuno ai piedi del proprio padrone, Ablonski parlò dell'incanto della caccia da Maltus, alla quale aveva partecipato l'anno prima. Stepan Arkadyč descriveva quali paludi avesse comprato questo Maltus nel governatorato di Tver e come fossero mantenute e quali equipaggi avessero trasportato i cacciatori, quali mute di cani e quale tenda con colazione fosse stata piantata accanto alla palude. «Non capisco», disse Lievin sollevandosi sul fieno, «come non ti siano antipatiche quelle persone. Capisco che una colazione con della fit possa essere piacevole, ma possibile che non ti sia odioso tutto quello sfarzo? Tutte queste persone, come un tempo i nostri appaltatori, guadagnano il denaro in un modo tale che mentre lo guadagnano meritano il disprezzo della gente, ed essi non si curano di questo disprezzo e dopo, con il loro profitto disonesto, si riscattano dal precedente disprezzo». «Perfettamente giusto», rispose Vasinka Wieslowski, «perfettamente. Si intende, Ablonski lo fa per bonomi, ma gli altri dicono, Ablonski ci va per nulla». E Lievin sentiva che Ablonski sorrideva dicendo questo. «Io non lo stimo più disonesto di qualunque altro mercante e nobile ricco. E quelli e questi hanno guadagnato egualmente col lavoro e con l'ingegno». «Già, ma con quale lavoro? È forse lavoro ottenere una concessione e rivenderla?» «Certo che è un lavoro». Un lavoro nel senso che se non ci fosse lui o altri simili a lui non ci sarebbero neanche le strade. Ma non un lavoro come il lavoro del contadino o dello scienziato. Ammettiamolo, ma è lavoro nel senso che la sua attività dà dei risultati. Le strade. Ma già, tu pensi che le strade ferrate siano inutili? No, questa è un'altra questione. Sono pronto a riconoscere che sono utili. Ma qualsiasi acquisto non corrispondente al lavoro impiegatovi non è onesto. Ma chi determinerà la corrispondenza? L'acquisto per via disonesta, per mezzo dell'astuzia, disse Lievin sentendo di non saper definire chiaramente la linea di separazione fra l'onesto e il disonesto, così come l'accaparramento degli uffici bancari, continuò. Questo male, l'acquisto di enormi sostanze senza lavoro, esiste come al tempo degli appalti, solo che ha cambiato forma. Leroy est mort, vive Leroy. Hanno appena fatto in tempo a distruggere gli appalti che sono apparse le strade ferrate, le banche. È lo stesso, un lucro senza lavoro. Sì, tutto questo è forse giusto e acuto. Accuccia, crack! Gridò al cane che si grattava rivoltando tutto il fieno Stepan Arkadyč, evidentemente sicuro dell'esattezza del proprio tema e perciò calmo e posato. Ma tu non hai definito la linea di separazione fra il lavoro onesto e quello disonesto. Il fatto che io riceva uno stipendio maggiore del mio capo ufficio, anche se egli conosce il lavoro meglio di me, è disonesto? Non lo so. Su, allora ti dirò. Il fatto che tu, per il tuo lavoro nell'azienda, ricavi, ammettiamo, 5.000 rubli, mentre il contadino che ci ospita, per quanto si affatichi, non ricavi più di 50 rubli, è disonesto nello stesso preciso modo che io riceva più del capo ufficio e che Malthus riceva più di un ispettore delle ferrovie. Ma al contrario c'è un certo atteggiamento ostile, basato su nulla, della società verso queste persone, e mi sembra che ci sia dell'invidia. «No, questo è ingiusto», disse Wieslowski. «Invidia non può esserci, piuttosto qualcosa di poco pulito in questo lavoro». «No, permetti», proseguì Lievin. «Tu dici che è ingiusto che io ricavi 5.000 rubli e il contadino 50. È vero, è ingiusto, lo sento, ma è proprio così. Come mai noi mangiamo, beviamo, andiamo a caccia, non facciamo nulla e lui è eternamente, eternamente al lavoro?» disse Vasinka Wieslowski dopo aver pensato, evidentemente per la prima volta in vita sua, in modo chiaro e perciò con piena sincerità. «Sì, tu lo senti, ma non gli daresti il tuo podere», disse Stepan Arkadich, che pareva proprio voler stuzzicare Lievin. Negli ultimi tempi fra i due cognati si erano stabiliti dei segreti rapporti ostili, come se da quando avevano sposato le sorelle fosse sorta fra di loro una certa rivalità in chi avesse assestato meglio la propria vita. E quella ostilità ora si esprimeva nella conversazione che cominciava ad assumere un tono personale. «Non lo do perché nessuno lo pretende da me, e se volessi non potrei darlo», rispondeva Lievin, «e non ci sarebbe a chi darlo. Dallo pure a questo contadino, non rifiuterà». «Sì, come glielo darò? Andrò da lui e concluderò un contratto d'acquisto?» «Non so, ma se sei convinto di non averne diritto». «Non sono del tutto convinto. Al contrario, sento di non avere il diritto di alienare. Sento di avere dei doveri verso la terra e verso la famiglia». «No, permetti, ma se tu consideri questa disuguaglianza ingiusta, allora perché non agisci in maniera da...» «Ma io agisco appunto soltanto negativamente, nel senso che non cerco di aumentare quella differenza di condizione che esiste fra me e lui». «No, perdonami, questo è un paradosso». «Sì, è una spiegazione in un certo modo sofistica», confermò Wieslowski. «Oh, padrone!» disse al contadino che facendo scricchiolare la porta era entrato nel fienile. «Non dormi ancora?» «Ma che dormire? Pensavo che lor signori dormissero e invece sento che discutono. Devo prendere un forcone qua». «Non morde?» soggiunse, camminando cauto a piedi nudi. «E tu dove dormi?» «Noi facciamo la guardia». «Ah, che notte!» disse Wieslowski guardando il limitare dell'isba e la vettura staccata che si intravedeva alla debole luce del crepuscolo nella grande cornice del portone spalancato. «Ascoltate, sono voci di donne che cantano, e davvero mica male. Chi è che canta, padrone?» «Sono le ragazze di casa, qui accanto. Andiamo a divertirci, tanto non dormiremo. A Bloschi, andiamo». «Come sarebbe bello starsene sdraiati e camminare nello stesso tempo», rispose Ablonski stiracchiandosi. «Sdraiati si sta benissimo». «Beh, andrò da solo», disse Wieslowski alzandosi con vivacità e calzandosi. «Arrivederci, signori. Se si sta allegri, vi vengo a chiamare. Mi avete offerto della caccia e io non mi scorderò di voi». «Non è vero che è un bravo ragazzo?» disse Ablonski quando Wieslowski fu uscito e il contadino ebbe chiuso il portone dietro di lui. «Sì, bravo», rispose Lievin, continuando a pensare all'argomento della conversazione che c'era stata orora. Gli pareva d'aver chiaramente espresso, per quanto gli era stato possibile, i suoi pensieri e i suoi sentimenti. E invece tutti e due loro, persone intelligenti e sincere, avevano detto che egli si consolava con dei sofismi. Questo lo tormentava. «È proprio così, amico mio, ci vuole una delle due. O confessare che la presente organizzazione della società è giusta e allora difendere i propri diritti, o confessare che si usufruisce di privilegi ingiusti e, come faccio io, usufruirne con piacere». «No, se questo fosse ingiusto, tu non potresti usufruire con piacere di questi beni. Almeno io non potrei. Io soprattutto ho bisogno di non sentirmi in colpa». «Ma davvero non dobbiamo andarci?» disse Stepan Arkadich, evidentemente stanco per la tensione del pensiero. «Tanto non dormiremo. Via, andiamo». Lievin non rispondeva. La frase da lui detta nella conversazione, che egli agiva giustamente solo in senso negativo, lo teneva preoccupato. «Possibile che solo in senso negativo si possa essere giusti?» si domandava. «Ma come odora forte il fieno fresco!» disse Stepan Arkadich alzandosi. «Non mi addormenterò in nessun modo. Fasienka avrà combinato qualcosa là. Senti il riso e la voce sua? Non vieni? Andiamo!»
«No, io non vengo», rispose Lievin.
«Possibile che tu faccia anche questo per principio?»
disse, sorridendo, Stepan Arkadich cercando il berretto nel buio.
Non per principio, ma perché dovrei venirci? Ma credimi, ti creerai dei guai, disse Stepan Arkadic, che trovato il berretto si stava alzando. Perché? E forse non vedo in quali rapporti ti sei messo con tua moglie? Ho sentito che tra voi è questione di primaria importanza che tu vada o no a caccia per 2 giorni. Tutto questo va bene come idillio, ma per tutta la vita non soddisfa. L'uomo deve essere indipendente, egli ha i suoi interessi virili. L'uomo deve essere uomo, disse Oblonsky aprendo il portone. Cioè, andare a far la corte alle ragazze di casa? Domandò Lievin. E perché non andarci se è una cosa allegra? Ça ne tire pas à conséquence. Mia moglie non per questo starà peggio e io me la spasserò. La cosa principale consiste nel conservare il sacrario della casa, che in casa non ci sia nulla. Ma le mani non te le legare. Può darsi, disse asciutto Lievin e si voltò su di un fianco. Domani bisogna andar via presto e io non sveglio nessuno e vado via all'alba. Monsieur, venez vite! Si sentì la voce di Wieslowski che era tornato. Charmant! L'ho scoperta proprio io! Charmant, proprio una Gretchen, e abbiamo già fatto amicizia io e lei. Davvero carina assai. Egli raccontava con aria d'approvazione, come se fosse stata fatta carina proprio per lui, ed egli si mostrasse contento di chi gliel'aveva preparata. Lievin finse di dormire, e Oblonsky, infilate le pantofole e acceso un sigaro, uscì dal fienile, e subito le loro voci si spensero. Lievin a lungo non poté prender sonno. Sentiva i cavalli che masticavano il fieno, poi il padrone che col ragazzo più grande si preparava e andava via per far la guardia. Sentiva poi che il soldato si metteva a letto dall'altra parte del fienile col nipote, un figlioletto del padrone, e il bimbo, con una vocina sottile, comunicava allo zio la propria impressione sui cani che gli erano sembrati terribili ed enormi. Il ragazzo poi domandava chi avrebbe acchiappato quei cani, e il soldato, con voce sorda e assonnata, gli diceva che domani i cacciatori sarebbero andati nella palude e avrebbero sparato coi fucili. E infine, per liberarsi dalle domande del bambino, diceva «Dormi, Vasca, dormi! Se no, guarda!» E presto si mise a russare lui stesso, e tutto si chetò. Si sentiva solo il nitrito di un cavallo e lo zirlio di una beccaccia. «Possibile che io sia soltanto negativo?» egli si ripeteva. «Beh, e allora? Non sono colpevole!» E si mise a pensare all'indomani. Domani andrò di buon mattino e mi impegno a non scalmanarmi. Di beccacce ce n'è un'infinità, e anche di bottaie. E tornerò all'alloggio e troverò un biglietto di Kitty. E che Steve abbia ragione, magari. Non sono virile con lei, divento una femminuccia. Ma che fare? Sono di nuovo negativo. Nel sonno sentì il riso e l'allegro parlottare di Wieslowski e di Stepan Arkadic. Per un attimo aprì gli occhi. La luna era spuntata ed essi stavano discorrendo nel vano del portone aperto, illuminato in pieno dalla luce lunare. Stepan Arkadic diceva qualcosa sulla freschezza della ragazza, paragonandola a una fresca nocciola appena schiusa, e Wieslowski, ridendo del suo riso comunicativo, ripeteva le parole dettegli probabilmente da un contadino. «Sbrigatela come puoi con una moglie tua», Lievin disse nel sonno. «Signori, a domani, appena si fa giorno». E si addormentò.